Education, entertainment, look up radio.
The Music Seed, il palcoscenico per far conoscere a tutti la tua musica.
Ogni venerdì dalle 14 alle 15 ed in replica dalle 18 alle 19, solo su Look Up Radio.
E allora dico a tutti, agitatevi, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo.
Benvenuti, siamo qui, Agitatevi Project, a lezione di Gramsci. Io sono Chiara e ho davanti a me l'ultimo ospite per l'ultima puntata. Come presentarlo? Semplicemente così, Carlo Lucarelli.
Ciao a tutti.
Siamo qui, vi trasmettiamo eccezionalmente perché è molto bello il posto che vedete. Non sono più in quella cella grigia che sono gli studi A16 dell'Istituto Aldini Valeriani Sirani, ma sono finalmente approdata in bistro. La primavera si avvicina e quindi i colori finalmente mi circondano e oggi ci occupiamo per l'ultima puntata di uno dei temi anche più, direi, strani di quelli di cui finora ci siamo occupati, e cioè Gramsci e il giallo. E ho appunto con me Carlo Lucarelli. Una presentazione rapida: scrittore, giallista, noirista, giornalista anche, abbiamo saputo quando eri molto giovane, sceneggiatore, insomma,
tutte
insieme. E noi oggi abbiamo avuto, come dire, la felice occasione di averti qui con noi, intanto perché la Fondazione Gramsci Emilia Romagna e Virginia Todeschini, che qui davanti a me non la vedete perché si nasconde sempre alle telecamere, ci ha appunto regalato questo bellissimo murales che la mattina quando entrate, visto che abbiamo un sacco di studenti qui oggi con voi, vi accoglie, e abbiamo colto al volo appunto l'occasione per, come dire, fare una riduzione pop di tutto questo 80° anniversario che ha trattato tanti punti della vita e, come dire, degli interessi di Gramsci. E tu oggi sei qui, chi meglio di te, perché avete appunto avuto 3 incontri, avete gestito insomma questa congerie, anche abbiamo saputo, di scrittori e personalità varie su un tema molto preciso, che è Gramsci il giallo, e poi ovviamente anche tutto quello che da Gramsci in poi il giallo ha percorso. Ora, io adesso farei così, sinceramente, dopo aver presentato il mio sodale, che eccezionalmente oggi mi...
Sì, salve a tutti, io sono Marco, sono lieto di ospitare con Chiara il nostro Carlo Lucarelli. Volevamo intanto spezzare un po' con la musica, quindi partire subito con un brano e poi iniziamo il nostro percorso all'interno di Gramsci e Giallo. Cominciamo con un pezzo dei Talking Heads, questo è Psycho Killer.
I can't sleep 'cause my bed's on fire.
Allora, come al solito tocca a me, ovviamente, come ti dicevo Carlo, la parte dei contenuti. Io sono quella che studia e loro quelli che si divertono con la musica. Ora, Gramsci e il giallo, il tema della puntata in realtà viene appunto da questo ciclo di conferenze che hanno visto vari scrittori interessarsi appunto di questa, come dire, curiosità che Gramsci nutre nei confronti del romanzo poliziesco. Visto che oggi siamo in una location veramente eccezionale, perché ovviamente abbiamo una classe, anzi più classi, che ringraziamo, perché ringraziamo anche le colleghe che hanno accettato l'invito, e tutto nasce appunto da una lettera che Gramsci scrive alla cognata, in cui lui, come dire, dimostra la sua preferenza per le novelline di Padre Brown. Ora, è stupefacente, perché i nostri studenti, se lo conoscono, lo conoscono come appunto politico, come hanno forse imparato che amava anche tradurre, quindi amava le lingue straniere le più varie, hanno scoperto per esempio che era molto pop e poco snob, perché Anselmi ce l'ha chiarito subito che sarebbe stato uno che veniva in radio e magari si divertiva. Adesso, ti ha stupito pensare o sapere che uno come Gramsci si interessava di un genere che in realtà era nuovissimo?
Certo, no, devo dire la verità, non mi ha stupito più di tanto, perché Gramsci era un grande intellettuale, no? Appunto, è un grande intellettuale, uno che riesce a vedere le cose al di là di quelle che sono le convenzioni e anche addirittura anticipare i tempi. Ora, in quel periodo il giallo veniva considerato, come per un sacco di tempo, poi anche dopo, una specie di letteratura di serie B che leggevano soltanto le persone che si volevano distrarre, copiato da modelli stranieri, insomma, niente di così impegnativo, importante, letterario. Invece Gramsci aveva capito fin da allora che no, è il contrario. Il genere giallo è un genere letterario scritto da persone che cercano di scrivere il meglio che possono e che racconta delle storie che hanno a che fare con la dimensione sociale, quella politica, quella morale, cioè tutte quelle cose lì. E Gramsci infatti era uno che se ne interessava, che lo conosceva e lo leggeva proprio perché era un intellettuale molto politico, molto sociale, molto impegnato e molto pop, molto popolare. Perché giallo è letteratura popolare.
Quindi in effetti, volendo essere chiari, cioè lo stesso Gramsci utilizza, come dire, rompe, dissacra, perché noi di quello poi ci occupiamo, ci siamo occupati in queste 5 puntate, il pregiudizio che una forma, diciamo, di cultura alta aveva nei confronti del giallo, esattamente come, in fondo, bisogna dire la verità, in questi ultimi anni non è che c'è un pregiudizio, però anche noi abbiamo avvicinato Gramsci con un po' di paura, no? Perché pensavamo fosse questo genio, questo gigante del pensiero, e quindi non credevamo potesse in qualche modo essere in realtà così vicino. Ma che cos'è che gli piace? O cos'è che intuisce come germinale, intendo?
Beh, lui fa un paio di cose, sì, è vero. Quando si pensa a Gramsci si pensa a questo grande intellettuale, tra l'altro in una situazione drammaticissima, no? È in carcere, muore in carcere, è chiuso dentro da una dittatura e così via. Però quello che stupisce, cioè quello che colpisce, insomma, che ha fatto lui, è stato intanto l'aver capito che il giallo è un genere popolare che può essere utilissimo, perché viene incontro a dei bisogni, che sono i bisogni del lettore, di capire quello che gli sta succedendo attorno. Ma soprattutto lui fa un passo addirittura in avanti, perché lui ti dice, mette assieme due autori, che sono uno Sherlock Holmes, due personaggi, e l'altro è Padre Brown, quindi Chesterton, lo scrittore per Padre Brown, e Conan Doyle per Sherlock Holmes. E sono due generi all'interno del giallo abbastanza diversi, perché Sherlock Holmes è quel tizio, se lo conoscete, che basta che veda un granello di polvere sulla scarpa di una persona che capisce in quale parte di Londra è stata, e quindi se è stata in quella parte ne deduce che razionalmente non poteva essere lì e quindi l'assassino non è lui ma è un altro. E Padre Brown invece è un prete, Holmes è un investigatore privato, è un piccolo prete, insomma, di paese, insomma, che si mette a ragionare su quello che è successo non soltanto dal punto di vista scientifico, no, delle prove, ma proprio dalla parte del cuore umano, cioè cerca di capire cosa è successo, cosa dice quella persona, capisce il pensiero, la sua mentalità da quello che ha detto. Ecco, sono due diverse sfumature del giallo, uno è il giallo classico, Sherlock Holmes, l'altro è il noir, che è quello che stiamo scrivendo adesso, che ha a che fare con l'anima, la metà oscura delle cose, il cuore umano, il mistero del cuore umano. Ecco, Gramsci allora, quando chi leggeva giallo leggeva soprattutto il giallo classico, era già avanti, aveva già scoperto il noir, quindi adesso sarebbe uno dei nostri critici direttamente.
È interessante per me questo aspetto, no? Perché in fondo bisogna essere sinceri, cioè i ragazzi forse non lo sanno, ma Gramsci è davvero un marxista adogmatico, che oggi non vuol dire niente perché ormai siamo etichette, post-etichette, però vuol dire che ovviamente era un personaggio che aveva un chiaro schieramento ideologico. Però non accettava, come dire, in maniera acritica quello che quello schieramento ovviamente gli richiedeva. Quindi ero davvero stranita dal fatto che, come dire, preferisse il padre cattolico, no? Rispetto, come dire, al protestante Sherlock Holmes, cioè un comunista, dai, uno di quelli che in Emilia Romagna avrebbe mangiato i bambini. Che...
Sì, però, sì, sì, però vedi, capire le cose, no? Al di là di quelli che sono i pregiudizi, Gramsci è un comunista, è marxista, ti parla di movimento operaio, di lavoratori, di masse, eccetera, eccetera, in teoria non avrebbe niente a che fare con un pretino di campagna come, come Padre Brown, invece no, perché tanto il terreno è comune, Padre Brown è uno che si occupa del cuore umano, dei problemi della gente, ma poi al di là di quello c'è anche una connessione, forse secondo me, cioè voglio dire, Gramsci è un italiano, e per quanto marxista e comunista vive all'interno di un contesto che è quello italiano, dove la Chiesa Cattolica sicuramente ha a che fare con tutta quella che è la nostra vita. Sherlock Holmes invece è un protestante asettico e sicuramente ateo, molto probabilmente, ed è un tizio che invece ragiona con tutt'altri criteri, che sono proprio quelli della razionalità scientifica. E allora probabilmente c'è questa connessione tra Gramsci, che è uno che pensa a cosa passa per la testa della gente, nel cuore della gente, e un Padre Brown che fa la stessa cosa.
Beh. Marco?
No, poi forse il fatto di essere un prete cattolico in Inghilterra lo affascinava, perché in Inghilterra, dove chiaramente il cattolicesimo non è maggioranza,
sì,
faceva vedere questo pretino ancora più affascinante agli occhi di un uomo che comunque...
Sì, sicuramente, vedete però come cambiano le cose, certo, in quel momento lì Padre Brown è una specie di emarginato, perché appunto è un prete cattolico in un paese in cui Sherlock Holmes sarebbe invece l'esponente
di maggioranza.
E tu ti ritrovi questo tizio un po' messo ai margini, che piano piano cerca di capire le cose, no? E cerca di scoprire. E io adesso invece, ragionando ora, vedete come i tempi passano, io tengo invece per Sherlock Holmes, devo dirvi la verità.
Perché? Ce lo vuoi spiegare?
Perché è un antieroe più antieroe di Padre Brown, perché Padre Brown allora è un antieroe, poi diventa, poi Padre Brown è un bravo ragazzo, è un prete molto buono, molto intelligente, molto... Sherlock Holmes è veramente un disperato invece. C'è una delle prime scene, dei primi romanzi di Sherlock Holmes, che inizia con lui che apre una scatolina, tira fuori una fialetta, si lega un laccio attorno al braccio e si fa una pera di cocaina. Perché? Perché è così, Holmes è un tossico, con un sacco di problemi. E nonostante sembri un superuomo incredibile che vince sempre lui, in realtà non è vero, è un tizio solitario, isolato, psicopatico. Allora ecco, a noi adesso piacciono magari di più gli antieroi, no? Che ci fanno un po' pena, rispetto a persone meravigliose come Padre Brown.
Beh, io direi che con questa immagine davvero plastica di Sherlock Holmes ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è tratto sempre dagli anni 80, una grande band inglese, restiamo appunto in Inghilterra, il contesto di cui parlavamo prima, Echo and the Bunnymen, questo è The Killing Moon.
Sky all hung with jewels, the killing moon. too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him.
Allora, riprendiamo un po' le file del discorso che stavamo affrontando. C'è un dato molto interessante del giallo, che è il legame col territorio, con la costume, con la società dove si svolgono, no? Le trame, dove i personaggi si muovono. Mi interessava molto questo discorso perché è stato affrontato anche negli incontri di ottobre. Quindi la mia domanda era proprio questa. Possiamo dire che probabilmente studiando un giallo, cioè leggendo un giallo, si può conoscere a fondo la dinamica sociale di un luogo, e forse Gramsci era stato proprio attratto da questo, o che addirittura, e qui finisco la domanda, leggendo probabilmente un giallo si può intuire la direzione verso cui la società sta andando, prima che la società stessa se ne renda conto forse?
Beh sì, allora parto dall'inizio della domanda. È vero, noi siamo quelli che scrivono del territorio. Noi abbiamo scrittori di romanzi gialli come me che ambientano le cose soprattutto a Bologna, scrittori emiliano-romagnoli, i toscani, i siciliani, i napoletani e così via. La scuola del giallo milanese sono proprio, no, classificati per regione. Per
no, siete motivi. Ancora municipali, diciamo.
Siamo ancora municipali, però. Io poi scrivo a Mordano, che è un paesino piccolo, quindi per due motivi. Uno è questo: noi raccontiamo delle storie che apparentemente sembrano eccezionali, incredibili, apposta, no? Devono stupirvi fin dall'inizio. Leggete all'inizio di un mistero incredibile con storie enormi che avvengono e potreste avere la sensazione che state leggendo un romanzo fantasy, state leggendo di roba che mai potrebbero accadere, uno apre una porta e trova questa cosa incredibile. Allora noi siamo costretti ad ancorarci alla realtà, noi siamo quelli che nominano i nomi delle strade. Perché se una cosa è avvenuta a Bologna, in quella strada lì, per quanto incredibile sia, cominciate a crederla vera. Questa è una cosa, quindi. L'altra cosa è questo: noi siamo quelli che raccontano le trasformazioni della società, noi raccontiamo quello che non ha funzionato in una società, la metà oscura della nostra vita quotidiana. Per raccontare quello dobbiamo raccontare cose che conosciamo. E allora ecco che ci troviamo ad essere quelli che raccontano le trasformazioni, le contraddizioni. Io scrivo di Bologna, quindi vi racconto quello che non funziona a Bologna. E E molte volte quello che non funziona a Bologna, quando lo raccontiamo, è una specie di microcosmo, no, che vi racconta quello che non funziona in Italia e forse anche quello che non funziona nel mondo. Per questo siamo molto ancorati al territorio. E poi non è che noi anticipiamo le contraddizioni della società. A me capitò di scrivere un romanzo che si chiamava Carta Bianca, l'ho scritto nel periodo in cui c'era la banda dell'Uno Bianca qui a Bologna,
sì,
che era una banda criminale che rubava la Uno Bianca, le macchine tipo soprattutto Uno Bianca, si chiamava così, e faceva un sacco di cose tremende, ammazzavano carabinieri, sparavano nei campi nomadi.
Li abbiamo avuti in radio, abbiamo avuto la presidentessa.
Perfetto. Allora conoscete l'argomento. E quando io ho scritto il mio romanzo ho immaginato che a capo di questa banda ci fossero dei poliziotti. 2 anni dopo hanno arrestato 6 poliziotti. Non è che io ho anticipato la realtà, oppure avevo chissà quali informazioni, ossia chissà quale genio. Stavo raccontando di un disagio che esisteva in quel momento lì, no? A Bologna e anche nelle forze dell'ordine, di cui magari non mi ero ancora reso conto. Quindi non è che noi anticipiamo quello che succederà. Noi anticipiamo la consapevolezza che avrà la gente di quello che sta già accadendo, perché sennò non l'avremmo scritto, non l'avremmo neanche immaginato.
Beh, in questo senso quindi possiamo dire che il giallo è davvero un genere di avanguardia in un certo senso, cioè riesce a, come dire, esprimersi in modo assolutamente anticipatore su certi,
sì,
temi.
Sì, non è solo il giallo ovviamente che fa questo, anche altre, certo, forme, chiaro, di letteratura, però c'è stato un certo periodo in cui la nostra letteratura, quella italiana, raccontava soprattutto un'altra cosa, cioè la nostra intimità. E quindi magari avreste potuto leggere romanzi di grandi scrittori italiani che vi raccontavano cosa passava per la testa di una persona che pensava delle cose. Quello che accadeva nelle strade lo abbiamo sempre raccontato noi, scrittori di gialli, per i motivi che vi dicevo prima. E allora è vero, se volevi capire come si stava trasformando Bologna, dovevi leggere Jack Frusciante uscito dal gruppo di Brizzi, benissimo in quel momento, però Machiavelli, se volete anche Lucarelli e così via, e tutti gli altri che vi raccontavano invece di quello che stava accadendo per le strade nostre.
Loriano, ovviamente.
Loriano Machiavelli.
Senti Carlo, l'amico, allora scusami, cioè, allora a questo punto la curiosità, ecco, sorge spontanea, perché Gramsci, così i ragazzi oggi fanno anche una lezione per una volta tanto in un contesto così più destrutturato, Gramsci si interessa a tante cose rispetto al romanzo poliziesco, no? Le origini, quindi ne dà ovviamente come una sua spiegazione, si interessa alla fortuna che ha presso i lettori, se qualcosa è molto letto e molto apprezzato c'è un perché, dobbiamo, come dire, indagarlo. Poi però a un certo punto muove, non dico una critica, però un appunto, cioè dice che nella letteratura italiana di quel periodo che lui vive, perché è vero che è in carcere ragazzi, però Gramsci è una persona che in realtà in carcere ha il cuore e la mente altrove, fuori, non è stato mai davvero recluso se non nel corpo. E questa è la sconfitta, diciamo, del regime fascista che in qualche modo l'ha messo ingiustamente in galera. Gramsci si faceva mandare dalla cognata Tania e da altri suoi collaboratori tutto ciò che voleva leggere, quindi anche cose, diciamo, di recente pubblicazione, e scrive ovviamente questo appunto sulla mancanza di scrittori di romanzi polizieschi all'altezza di quelli europei. Una critica che ovviamente io so, per aver sentito ovviamente tutti gli incontri, tu puoi ovviamente subito,
certo, sì,
mitigare.
È vero che in quel periodo lì, quando lui scrive, non c'erano tanti grandi scrittori italiani di giallo. Se avesse dovuto citare allora i maestri del giallo, Chesterton, Arthur Conan Doyle e tanti altri, ma non vi sarebbe venuto in mente quasi nessun italiano. Per 2 motivi. Uno era proprio accademico. Il romanzo giallo in Italia veniva considerato un romanzo di serie B, popolare e basta, per cui se tu scrivevi romanzi gialli potevi avere un grande successo perché la gente ti leggeva con grande passione, ma finiva lì. Non
è un po' quello che noi,
scrittore,
diciamo quando vediamo i romanzi rosa, diciamo delle i tomoni da 800 pagine,
esatto,
no? Che consideriamo paraletteratura,
esatto,
e per fortuna
così,
Sammy non c'è, così non mi...
era una cosa totalmente sbagliata naturalmente, però c'era uno scrittore che si chiama Savinio, per esempio, che criticando il giallo italiano allora, in quegli anni, vi diceva è impossibile scrivere giallo in Italia perché le nostre piazze rinettate dal sole, diceva, cioè queste belle piazze di questa bella Italia, le mogli dei commendatori con la pancia così e i capelli cotonati non possono essere protagonisti di un romanzo giallo.
Non sono torbide.
Benissimo, noi sappiamo per esperienza, studiando la storia italiana, che molte volte proprio i commendatori con la pancia sono quelli che fanno più paura, perché chissà cosa hanno fatto. E il bello è raccontare di una piazza bellissima in cui immagini che non potrà mai accadere niente e lì invece ci fai accadere qualcosa, che è quello che ci ha insegnato Stephen King, per esempio, no? Con le cose che fanno paura, che scrive lui. L'altra cosa era un problema politico e pratico. In Italia non si potevano scrivere romanzi gialli quando Gramsci scriveva queste cose, perché il regime fascista li aveva semplicemente proibiti. Per quel motivo che vi dicevo prima, il giallo mette in scena quello che non funziona in una società. Quindi un regime o lo prende il giallo, no? Lo sposa proprio, gli fa scrivere solo quello che vuole lui, come succede in altri regimi, o se no lo proibisce. E infatti il romanzo giallo in Italia era, da un certo punto in poi, viene completamente proibito.
E questo sarebbe magari un tema di una puntata, no? Perché a volte la censura dall'epoca, diciamo, dell'indice dei libri proibiti in qualche modo è stata sempre garanzia di successo editoriale, no? Quindi forse avevano captato già che qualcosa di grande importanza c'era.
Riusciamo a magari a recuperare un collegamento con quello che stiamo dicendo, perché il prossimo stacco musicale è di una band che si chiama Ordine Nuovo, New Order, questa è Ceremony.
We'll be right back.
erano New Order con Ceremony, direttamente dagli anni 80, direttamente di nuovo da Manchester, Inghilterra. Bene,
siamo di nuovo qui a Agitatevi Project, a lezione di Gramsci, ultima puntata di questo ciclo di incontri e chiacchierate piacevoli con cui abbiamo scoperto che effettivamente Gramsci è una fucina di come dire, spunti e curiosità. Ascoltando, documentandomi, insomma, come dire, dedicandomi finalmente del tempo, perché io in realtà sono una grande lettrice di noir e di gialli da quando sono piccola, quindi questo era il tema, come dire, che aspettavo con trepidazione, e c'è stato uno degli incontri in cui tu ed altri avete, come dire, magistralmente, però qui ti dovrò chiedere una sintesi, Carlo, indicato quali sono le caratteristiche del giallo mediterraneo. Io te lo chiedo questo perché l'anno scorso, tra, come dire, le chiacchiere con un'altra nota noirista, che è Marilou Oliva, che è qui dietro, non so se la vedete, mia collega tutti i giorni, quindi mi fregio della sua, come dire, compagnia, ed altri, io ho dichiarato pubblicamente che non riesco a leggere i gialli scandinavi perché sono troppo troppo salentina, troppo leccese, non riesco a capire queste ambientazioni, la neve, no, le conigli, mi sento male, mi angoscia proprio. E allora ovviamente volevo che tu a questi ragazzi che sono mediterranei tanto quanto noi spiegassi quali sono le caratteristiche magari dei gialli scritti nei luoghi che loro passeggiano.
Beh, dunque ci sono alcune caratteristiche, tanto diciamo il giallo mediterraneo sarebbe quel tipo di romanzo poliziesco che scriviamo noi in Italia, in Spagna, in Grecia, anche in Francia, anche in parte in Germania, che se sembra che non c'entri col Mediterraneo. Ed è una cosa che si è sviluppata ovviamente, no, alla letteratura, allo scrivere in una maniera appunto abbastanza elaborata. C'è sicuramente una grande attenzione all'umanità dei personaggi e all'umanità e a tutte le contraddizioni, tutte le problematiche che possono averci i nostri detective, ma anche i nostri assassini. E poi assieme a questo c'è una grande attenzione a quello che è l'aspetto, come dicevo prima, politico e sociale, cioè raccontiamo storie non solo per scoprire chi ha ammazzato chi ed è finita lì, ma per capire come la società si è sviluppata, si è evoluta, quali sono le sue contraddizioni, come va a finire. Nella maggior parte dei casi purtroppo il nostro detective mette le manette a qualcuno che non era neanche quello più che se le meritava di più, insomma, e rimane fuori invece qualcun altro che continua a fare danni. Questo è un po' il giallo mediterraneo. Poi ce ne sono altre di scuole, gli scandinavi che tu dicevi fanno una cosa leggermente diversa, raccontano le contraddizioni della loro società, che è una società apparentemente immobile. Io quando ho cominciato a leggere i scrittori degli gialli scandinavi mi chiedevo ma cosa diavolo mi racconteranno, cosa viene dalla Scandinavia,
Pippi Calzelunga, la
Sirenetta,
poi?
Che problemi avranno, Babbo Natale? No, invece hanno un sacco di problemi politici sicuramente, di servizi segreti,
familiari, poi
familiari,
cioè
tante
trame.
Cose. Quindi alla fine facciamo tutti la stessa cosa, no? Con alcune differenze, e le nostre caratteristiche sono queste.
C'è da dire che in uno degli incontri tu hai tenuto a ribadire che Gramsci aveva probabilmente intuito che il giallo, forse per questo gli piaceva Padre Brown, non può avere un effetto rasserenante, cioè non si legge in realtà un giallo per, come dire, sapere chi è che verrà, come dire, chi è che ha commesso l'omicidio e dunque poi dormire più sereni, e quindi forse come dire, ognuno comprende le proprie idiosincrasie, no? E gli italiani forse chissà, forse non riescono ad andare a dormire convinti che quel colpevole sia proprio il colpevole giusto.
No, infatti ci sono dei pregiudizi sul giallo, almeno una volta erano letteratura d'evasione, cioè lo leggete per non pensare ai problemi quotidiani. I problemi quotidiani sono omicidi, rapine, bruttissime cose così, e io cosa vi racconto? Omicidi, rapine, bruttissime cose così. Quindi il romanzo giallo è quel romanzo, si diceva una volta, che leggete in treno tra una fermata e l'altra, ma il mio compito è quello di farvi saltare la fermata, no? Perché non avete ancora finito il giallo. Lo leggete la notte prima di dormire, il mio compito è farvi stare svegli fino alla mattina dopo, anzi il compito veramente del giallista, l'aspirazione nostra è tenervi svegli tre notti, la prima perché non potete smettere di leggere finché non avete finito il mio romanzo. Il secondo è perché pensate, oddio, ma davvero succedono queste cose nella realtà? E il terzo sarebbe, vabbè, e come possiamo fare per cambiare le cose? Quindi vedi, dov'è la consolazione? L'unica consolazione che ho io quando scrivo i miei romanzi è che sì, mi piacerebbe sapere chi è stato a combinare qualcosa, mi piacerebbe che l'autore materiale di una certa cosa venisse punito, però alla fine non è quella la soluzione di tutti i mali, e quindi come facciamo ad essere consolatori? vi raccontiamo dei problemi che poi dobbiamo risolvere dopo.
Senti, io ho una curiosità, allora, ho sofferto per un lungo periodo di insonnia, faccio questa dichiarazione così pubblicamente davanti alle telecamere che mi mandano su Facebook, e io per addormentarmi, e loro mi prendevano in giro in radio, riguardavo tutte le puntate di Blue Note, ovviamente, e ce n'erano alcune che erano legate per esempio a queste figure di donne che facevano delle tragiche fini, e io ovviamente non dormivo poi proprio più, e quindi ho smesso, fino a che poi giustamente ho pensato, vabbè, ma mi rivedo le serie, le prime di Coliandro, visto che fra l'altro la prima serie è ambientata proprio nei dintorni di casa mia. Ora, tu sei uno degli sceneggiatori, insieme con altri autori, dell'Ispettore Coliandro, no? Che è un ibrido, e questa è la domanda, devo dire la verità, sono sincera, che mi ha suggerito Marilu Oliva, che è dietro di me. È un ibrido, perché lui è sì un poliziotto, però per noi che siamo un po' vecchi rispetto a loro è un poliziotto molto strano, no? È un mix tra ovviamente il romanzo poliziesco, la commedia, tutto, fra l'altro rompe una delle regole, no? Perché lui... cioè, lui ha successo ma sempre per caso, non so come dire.
Certo, certo.
Come nasce il personaggio di Coliandro, che è tanto amato, insomma, poi a Bologna?
Certo, beh, Coliandro sì, è un personaggio che funziona molto, noi ci divertiamo tantissimo a scriverlo, Morelli a interpretarlo, i fratelli Manetti a girare, poi vediamo che ha successo. Ha un successo particolare Coliandro, perché noi ci teniamo a dirlo. Voglio dire, ci sono altri film, altri commissari bellissimi, bravissimi. Montalbano, per esempio, ha tanti fan, sicuramente. Don Matteo ha tanti fan. Il commissario Schiavone ha tanti fan. Coliandro no, Coliandro ha degli ultra.
Io.
Cioè c'è una passione nei confronti di Coliandro forte. È nato perché io avevo scritto un paio di romanzi in cui volevo scrivere di un antieroe, cioè un poliziotto che non sa fare il suo mestiere, che di solito risolve le cose perché si trova nel momento sbagliato al posto giusto, e quindi... e che è pieno di pregiudizi, è maschilista, è razzista.
Un po' razzista.
No, ce li ha proprio
tutti. E poi li odia tutti, gli Umarell.
Odia qualunque cosa, ce l'ha con tutti, e volevo scrivere di questo. E dice un sacco di parolacce, perché ha un orizzonte verbale, no, veramente ristretto, avrà, non so, 100 vocaboli in testa e 92 sono parolacce, quindi... E quando ho scritto il romanzo, poi lo ha comprato la televisione e mi hanno detto bellissimo, vogliamo fare questa cosa qui, però se togli tutte le parolacce, se lo fai bravo e non ha pregiudizi ed è un personaggio, io ho detto, beh allora è uguale agli altri. Ci abbiamo messo un sacco di tempo per convincere la televisione a prenderlo, piano piano l'abbiamo costruito sempre di più. Adesso è questo personaggio qui che racconta la nostra città facendo avvenire cose dentro la nostra città che non avvengono, non ci sono tutte quelle mafie, quelle criminalità e quei serial killer che scrivo io. Bologna è diventata una specie di piccolo laboratorio che ci racconta, semmai, l'Italia e il mondo, no? I meccanismi che potrebbero avvenire dappertutto. E in mezzo c'è questo poliziotto che ha attirato le simpatie, perché sì, certo, è sbagliato, è negativo, però è onesto e soprattutto è un gran perdente. E all'interno di ogni puntata impara da quello che gli succede a superare i suoi pregiudizi, che nella puntata successiva ha di nuovo tutti uguali, intatti e identici a prima. E quindi... è sempre un personaggio no ciclico che continua e continua. Fa molta tenerezza, infatti, a molti ultra.
Ma infatti a Chinatown, dove io vivo, lui è molto davvero amato, bisogna dirlo. Li odia i cinesi, ma ne viene fortemente ricambiato.
Beh certo, ma soprattutto tutte le volte che dice una cosa sbagliata sui cinesi, capisce che è una sciocchezza, perché viene immediatamente bastonato da qualcosa che gli succede. Certo, sì, sì, sì.
È molto bello, sì, devo dire la verità.
Beh, continuiamo anche il percorso musicale e sonoro che accompagna il nostro incontro con Carlo Lucarelli. Questo pezzo ha un titolo bellissimo, di una band inglese abbastanza recente, di un paio d'anni fa, si chiama Dark Side, il pezzo è Paper Trails, tracce di carta. Thank you. Benissimo, rientriamo qui in diretta dal bistrò dell'Istituto Aldini Valeriani in compagnia oggi di Carlo Lucarelli. Allora, abbiamo costruito durante i giorni scorsi la playlist musicale che avrebbe accompagnato il nostro incontro. Mi piaceva pensare questo, Gramsci in realtà, per riallacciarmi, no, al filruce del nostro discorso, è stato un uomo che ha scritto prevalentemente in carcere, cioè anzi direi quasi completamente durante la sua reclusione, e quindi in una situazione in cui non aveva accesso ad altro che alla sua penna, al pezzo di carta. Ovviamente oggi tu sei uno scrittore contemporaneo, immagino che quando, non lo so, magari quando scrivi ascolti della musica o comunque immagini che la tua scrittura vada, segua un genere, segua qualcosa. Mi piaceva capire quanto la musica ha influenzato la tua scrittura e influenza la tua scrittura.
Dunque sì, parecchio influenzato, non solo perché ha influenzato io appartengo a una generazione che ha avuto, ma poi come tutte le generazioni, la musica come una specie di colonna sonora, no, che sentivi sempre, perché quando ho cominciato io ad ascoltare musica sono nate le cosiddette radio private, le radio libere, quindi prima sentivi la musica soltanto nel giradischi o alcuni orari in radio, dopo hai cominciato a sentirla sempre, è un momento di entusiasmo tale in cui tutti erano lì a pensare alla musica, a cercare di farla, eccetera. Però oltre a questo io ho imparato che serve. La musica è una colonna sonora di quello che scrivi, come lo è anche di quello che leggete probabilmente molte volte. Però io ho capito un'altra cosa, a me la musica serviva per entrare dentro l'anima del romanzo e dei personaggi. È una cosa che una volta si chiedeva, e probabilmente anche adesso, quando incontri qualcuno, tra le varie domande che fai per sapere chi è, gli chiedi anche ma che musica ascolti.
È vero.
E io l'ho fatto per i miei personaggi. Ho scritto un romanzo che si chiamava Almost Blue, per esempio, dove c'era un personaggio di un ragazzo cieco, dove c'era una ragazza e dove c'era un serial killer. E avevo bisogno di capire il mio ragazzo cieco, non vedente fino dalla nascita, che non è un'esperienza che ho avuto io. Mi sono fatto raccontare delle cose, ma me ne servivano altre che avrei dovuto immaginare io da solo. Avevo bisogno di chiacchierare con lui, no? Nel romanzo, di iniziare facendolo parlare in prima persona. Ho pensato che l'esperienza che potevamo avere insieme era quella di ascoltare, perché tutte e due lo facciamo con le orecchie. E così ho detto, bene, adesso lui descriverà un disco che ascolta. E sono andato a cercare il tipo di musica che poteva piacere a quel personaggio lì. Ne ho sentite tante, poi ne ho incontrata una che era Almost Blue, cantata da Chet Baker. Tristissima canzone, e ho cominciato a descrivere quelle. Mano a mano si è riempita di colori, per esempio, che a me servivano, che lui non poteva dire, che lui ha interpretato in altro modo. Da lì ho capito che trovare un brano musicale, un tipo di musica, serve per capire lo spirito e l'anima della cosa che scrivi e del personaggio di cui stai scrivendo la storia. Ho continuato a farlo in tutti i romanzi che ho scritto in seguito. Di alcuni mi sono proprio andato a cercare un brano e di altri invece ho fatto delle playlist con delle canzoni che avessero delle suggestioni che mi servivano per quello che stavo scrivendo. In generi a volte che non conoscevo affatto, e che dopo non ho mai più riascoltato, per esempio, ma che in quel momento sapevo che mi servivano. E addirittura avendo degli abbagli totali. A un certo punto avevo bisogno di alcuni personaggi che avessero a che fare, mi pareva che la loro anima avesse a che fare con un certo tipo di musica folk, di etno rock, come si chiama. Così mi sono ascoltato anche canzoni, poi sono arrivato ad antiche canzoni tradizionali in dialetto, una canzone pugliese bellissima di cui non ho capito quello che stavano dicendo, ho capito una cosa totalmente diversa e ho detto, ma guarda che immagine meravigliosa, io sogno che ti chiamo e tu non mi senti, che tragedia, addirittura ti sogno e nel mio sogno non riesco neanche a farmi sentire, e ho scritto un capitolo intero di due, no, che è una strana storia d'amore. Poi sono andato a guardare cosa voleva dire, vuol dire un'altra cosa. Però non importa, vedi, la musica ha parlato a me in quel momento lì, in quel modo.
Incredibile, davvero bello, anche perché appunto non è esattamente detto che ci sia un legame a questo punto tra il genere che ascolti tu come scrittore con quello dei tuoi personaggi. I tuoi personaggi vanno da sé, ovviamente, quindi...
Assolutamente, è sempre così.
È sempre
i personaggi
così.
Sono sempre un'altra cosa, per fortuna, se no dai, scrivere...
Dai, io che sono un grande amante della musica e non sono ovviamente uno scrittore, mi trovo davvero affascinante l'idea che si possa, no, sposare un personaggio in questo modo e andarlo a scandagliare anche musicalmente. Davvero incredibile. E vabbè, questo è anche in fondo il giallo, no?
Io invece sono curiosa di questa esperienza appunto che, di cui ci raccontavi prima, cioè della potenza della musica e appunto della radio, no? Perché così fuori onda chiacchieravamo, le radio libere, loro non lo sanno che cosa sono, no? Sono quelle radio, dillo tu,
sì,
con
sì,
quel tono.
Sono quelle radio che fino a metà agli inizi, insomma 73 più o meno, 75 mi pare, di quegli anni lì non esistevano, c'era la RAI, la radio, accendevi la, e c'era la programmazione di RAI 1 e di RAI 2 e fine, e sentivi quello che facevano lì. Poi dopo arrivano queste cose che vedete anche qua, no? Queste cose qui, che una volta erano quasi clandestine, si facevano in cantina, erano esperimenti che facevano persone che se ne intendevano.
A Bologna anche nei sottotetti.
Nei sottotetti. E improvvisamente l'etere si è riempito di stazioni radiofoniche, di piccole radio e grandi radio che trasmettevano quello che gli pareva loro.
Perché la radio è democratica, no? Ti consente, certo, lì dove tu hai accesso di dire, ovviamente,
di dire quello che vuoi. La radio ha un fascino speciale che l'ascoltate, perché intanto non ha bisogno di tutti i mezzi che invece ha bisogno la televisione o tante altre cose per farsi sentire, bastano, non dico poche cose perché per farla di qualità ci vogliono tante cose, ma sono cose abbastanza semplici. E poi chi la sente, io l'ho fatta tante volte alla radio, mi sono divertito tanto perché c'è soltanto la voce, c'è soltanto la parola pura, io sento nelle cuffie la mia voce che rimbomba nelle mie orecchie, sembra di essere in mezzo al vuoto totale. Io ho fatto un po' di cose di giallo, per esempio, su Radio DJ, e tutte le volte che andavo a registrare, che erano le 10:30 del mattino, in uno studio a Milano, mi pareva che fosse notte. Eravamo io e il mio DJ davanti, Fabio B, e io parlavo, e lui mi ascoltava, e lui mixava, io così, e poi alla fine finivo di registrare tutto, e dicevo adesso esco e sono le 2 di notte. Perché erano del nero dell'etere della radio, solo le parole, fantastico. Invece aprivo, erano le 2 del pomeriggio.
Ed è appunto la magia della radio e la magia anche appunto della parola. Ora, la radio può servire in tanti modi, no? E può servire anche, io credo, per tratteggiare anche quelle che sono le, come dire, i deficit, no? Avrebbe detto Gramsci, della società italiana. Io ho una curiosità, sei ovviamente un grande ascoltatore, hai fatto radio, e mi sono chiesta, mentre preparavo la puntata, perché se non ti era venuto in mente, insomma, di scrivere qualcosa tu su Gramsci. Gramsci in fondo è, volendolo tralasciare come figura biografica, una davvero un'icona, cioè è un personaggio, no? È iconico lui, quest'uomo, ve lo dico io, basso, con tanti problemi. Di lui Pertini disse che aveva questi occhi azzurri di, come dire, di ghiaccio, no? Che ti penetravano, un uomo che quando c'era si faceva vedere, quindi non lo so, non ti ispira qualcosa?
Oddio, sì, sicuramente sì, non l'ho mai fatto perché di solito io non scrivo direttamente di personaggi storici realmente esistiti, stanno sullo sfondo. Io scrivo romanzi storici ambientati durante il periodo fascista, durante il primo periodo coloniale italiano, alla fine del Novecento, quello che vuoi. Però i personaggi veri, i personaggi storici rimangono soltanto sullo sfondo, non ci vado dentro. Non sono uno storico così bravo, un autore di biografie, che è una cosa eccezionale, riuscire a scrivere quello che il personaggio ha detto e a fargli dire anche quello magari che non ha detto ma che potrebbe aver detto veramente. Io non ci riesco, allora non riuscirei. Però prima o poi sicuramente scrivo un romanzo in cui qualcuno incrocia Gramsci, oppure sta in un posto in cui c'è Gramsci dietro, oppure parla e si ricorda Gramsci, perché è un intellettuale importante, come pochi altri abbiamo avuto nella nostra storia, con i quali dobbiamo fare i conti.
Beh, adesso andiamo nuovamente ad ascoltare un brano, questa volta torniamo proprio al presente, sono i Cure che ci ascoltiamo con Just Like Heaven, e poi torniamo qui in diretta.
We'll be right back.
E questi erano i Cure con Just Like Heaven. Torniamo in diretta qui dal Bistrò in compagnia di Carlo Lucarelli e Chiara. Beh, siamo arrivati in fondo. Questo era il quinto appuntamento di
sì.
cinque puntate
molto
intense.
Io finalmente vedo la luce e vedo davanti a me anche Virginia. Sorridiamo dopo questo sforzo che insomma sono state, sforzo bellissimo ovviamente, che sono state queste cinque puntate con tutti gli ospiti, i temi, i ragazzi, i colleghi che comunque ci hanno sì, supportato. E il preside è sempre presente come un'ombra nera, direbbe qualcuno. In realtà per fortuna il nostro è molto sorridente, però si aggira nei corridoi della scuola che abbiamo appena fatto visitare a Carlo Lucarelli, che speriamo sia il set o magari così un'ambientazione magari per qualche futura.
Beh, in realtà gli consigliamo di venirlo a visitare in orari pomeridiani dove c'è meno gente in giro, assume ancora di più un'atmosfera
sinistra, dice qualcuno dei nostri colleghi.
Facciamo succedere qualcosa a Coliandro.
Esatto. Ah, magari, fallo tornare a scuola, perché ogni tanto lui e i suoi congiuntivi, devo dire la verità,
vero, sì,
durante
sì.
i verbali lasciano un po' a desiderare. Allora, Marco, hai qualche altra curiosità? Perché insomma, Carlo non è soltanto scrittore, sceneggiatore, ma insomma abbiamo capito che è anche un grande amante di musica.
No, vabbè,
e
prima,
noi...
prima discutevamo fuori onda sul fatto che condividiamo gli stessi gusti musicali, abbiamo scoperto questo, e mi piaceva chiedergli appunto questa cosa, il ritorno di certi generi che magari andavano in voga negli anni 80, gli anni 80 stanno tornando molto musicalmente, sia da un punto di vista commerciale, c'è un ritorno alla musica di plastica di quegli anni, ma anche dalla musica underground che magari ascoltavamo noi, la new wave, è tornata recentemente.
Temo anche politicamente, dice qualcuno, anni così di contrapposizioni molto forti.
Forse una sorta di, come dire, perché in realtà la new wave veniva dopo il punk, no? Il punk era stato un'esplosione, una rivoluzione che univa la gente. Con la new wave si andò in una fase più introspettiva e individualista, in un certo senso, intimista. Vedi nei tempi attuali qualcosa che possa avere...
Sì, in parte sì, voglio dire, io credo, sono io a dirlo comunque, che certi generi musicali ritornano, come anche certi generi letterari, perché raccontavano delle cose nel passato e poi adesso ci sono nel presente, dopo a distanza di tanti anni, magari alcune cose che sono le stesse. Allora vai a trovare là come era stato raccontato. Di sicuro la New Wave aveva una sperimentazione allora elettronica, che magari adesso torna di moda, diversa, perché non è che rifai le stesse cose ovviamente. Di sicuro la new wave dopo l'esplosione del punk, la rivoluzione, spacchiamo tutto eccetera, c'era una specie di ritorno ad un certo intimismo, perché la new wave poi c'è stato il movimento dark, no?
Certo.
Stato un ripensare a se stessi, non in maniera piatta come di solito vengono ricordati gli anni 80, che sono tante cose, gli anni 80 sono ancora gli anni di piombo per esempio, quindi di una contrapposizione politica forte, poi contemporaneamente quelli dell'edonismo reganiamo, cioè di gente che si fa gli affari suoi e vuole solo divertirsi, ma anche anni in cui la gente pensava alla propria anima, no? A cose di questo genere, per cui erano molto complessi. Adesso ritorniamo ad avere alcuni di questi elementi e sicuramente quella musica lì qualcosa ci insegna.
Esatto, quindi sta tornando qualcosa, i punti in comune si trovano sempre poi alla fine. Volevi aggiungere qualcosa?
Sì, io, visto che siamo ormai nel blocco finale, devo fare quella che è la parte, ovvio, per poi lasciare,
dei ringraziamenti.
Certo, per poi lasciare la parola a Carlo Lucarelli, quindi ovviamente devo ringraziare il nostro curatore generale, Davide Grasso, che adesso al momento è anche il nostro regista, perché ovviamente noi, a differenza delle grandi testate, come dire, radiofoniche, facciamo tutto un po' da noi. E poi devo ringraziare ovviamente il preside che ha sempre creduto in questi giochi folli, e la Fondazione Gramsci Emilia Romagna e tutti gli ospiti, in particolare io personalmente ovviamente Virginia Todeschini, che è stata la mia sodale di lavoro in questi mesi, le colleghe tutte che oggi sono qui ma che insomma sono state sempre curiose e interessate, i ragazzi che sono rimasti silenti, attentissimi, spero che vi sia piaciuto. E che dire, noi chiudiamo ovviamente con questa puntata il ciclo magari di quest'anno, so che la Fondazione sta lavorando l'anno prossimo perché è vicino l'anniversario di un'altra icona fantastica, Karl Marx, la cui barba in qualche modo mi ricorda la tua, potrebbe essere anche quella di Padre Marella, però lì poi scegli tu perché siamo a Bologna. E ovviamente Carlo, io lascio a te, visto che hai davanti degli studenti, fai magari, non lo so, loro un invito o a diventare scrittori o a diventare diventare, che ne so, speaker radiofonici, perché in fondo hai fatto entrambe le cose.
Sì, sicuramente. Beh, il mio invito è quello di raccontare. Se avete qualcosa da raccontare, trovate il modo di raccontarlo. Io avevo una gran voglia di raccontare una storia e non sapevo fare nient'altro, avevo 14 anni che scrivere, per cui me la sono scritta. Però adesso è pieno di mezzi per poter raccontare qualche cosa. La radio è sicuramente uno di quelli. Si fa presto, no? Siamo soltanto noi e le parole che diciamo.
A presto, Chiara.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
No.